Ed eccoci qui, siamo in collegamento con Jack Orlando, autore dell'articolo che abbiamo appena citato, pubblicato su Carmilla. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento. Buongiorno a chi è in ascolto.
Ciao, bene, grazie per la tua disponibilità. E niente, noi ti abbiamo contattato perché ci piacerebbe un po' ripercorrere quello che è il tuo articolo, perché ci sembra, insomma, che apporti degli elementi importanti per costruire un punto di vista lucido su quanto sta accadendo in Palestina e provare, insomma, a contribuire ad un dibattito che vada oltre, diciamo, ovviamente quella che è la narrazione mainstream, ma anche, diciamo, degli immobilismi, delle difficoltà che si possono riscontrare anche in dimensioni, diciamo, che in qualche modo si pongono il problema di agire, di andare oltre a una solidarietà di testimonianza in questo senso. E quindi, per iniziare, citerei appunto un po' l'incipit del tuo articolo, in cui dici: prendiamo parola per parlare ai nostri, non scriviamo per prendere posizione, ma per comprendere, per affilare lo sguardo, scandagliare piste, pescare strumenti per l'azione degli amici in ascolto. Ecco, ti chiederei un po' di raccontare da dove arriva questa esigenza.
Beh, guarda, dunque, se noi ci poniamo come soggetti militanti, come soggetti che si muovono nella politica dal basso, o che ci riconosciamo banalmente come quelli che dal basso provano a cambiare più genericamente qualcosa e anche la loro stessa condizione, viene da sé, secondo me, che tocca conquistare prima di tutto un punto di vista di parte, come spesso viene chiamato, cioè dobbiamo un po' sganciarci da quello che viene chiamato l'interesse generale, che poi è l'interesse delle classi dominanti, di queste democrazie che poi non sono neanche tali, e riconoscere qual è nei fenomeni che si muovono la nostra parte. Scusatemi se c'è un po' di rumore, ma sono per strada.
Tranquillo.
Quindi riconoscere nei fenomeni qual è la nostra parte. In questo caso, nella questione palestinese, la nostra parte è ovvio che sia quella del popolo palestinese. Perché? Perché è il popolo che se in base il popolo che subisce un'oppressione, è un popolo che lotta da oltre 75 anni per la propria autodeterminazione. Se noi non assumiamo un punto di vista di parte nelle cose, non ci schieriamo con una o l'altra parte. E non ci schieriamo nella pratica più che nella scrittura. Quando nel pezzo che citi tu, il fatto di non schierarsi nella scrittura parte anche un po' da una constatazione dei nostri rapporti di forza. Se Jack Orlando su Carmilla scrive "Io sono per la Palestina", diciamo, è un'affermazione che trova il tempo che lascia il tempo che trova. La presa di posizione la si fa nelle piazze, la si fa nell'organizzazione, la si fa andando a incidere sul reale. Quando noi scriviamo, lo facciamo per trovare una traiettoria a quell'azione, a quell'organizzazione, per cercare di arricchire, approfondire quello che può essere il punto di vista, quello che può essere il ragionamento. Questo, diciamo, riguardo, diciamo, il piano del punto di vista e dell'analisi, mi sembra che sia il passaggio, diciamo, principale per poi poter sviluppare un qualsiasi ragionamento che, ripeto, in questo caso vale per il discorso sulla Palestina, ma credo sia un discorso metodologico proprio.
Certo, e, continuando un po' su alcune altre tematiche, anche rispetto a quello che dicevi, secondo me è interessante appunto andare anche un po' a capire cosa si sta muovendo e quali possibilità ci sono nel presente e sui nostri territori, proprio per appunto cercare di, come dire, provare ad incidere. E rispetto a questo ti chiederei appunto un un commento anche rispetto a quello che sono le mobilitazioni di questi giorni, di questo mese, a partire un po' dal nostro paese, vedendo anche un po' quello che sta accadendo invece nel resto dell'Europa, nel resto del mondo, come dire, anche provando un po' ad analizzare quello che è l'approccio che il governo italiano sta tenendo in questo momento nei confronti anche delle piazze, delle mobilitazioni, nonostante, diciamo, un primo avvio con sul piede di guerra di Val di Tara, quando aveva dichiarato appunto di denunciare gli studenti di Milano che avevano esposto una bandiera palestinese, e poi in realtà tutto questo cancan si è chetato, e vediamo appunto anche come dire, un lasciar fare in questo senso, cosa che invece per esempio in altri paesi come la Francia, più vicina a noi, questa cosa non sta andando nella stessa direzione, e la strategia, diciamo, governativa anche di gestione delle piazze, le mobilitazioni, è molto diversa. Ecco, ti chiederei un po' se vuoi commentare questo fatto.
Sì, guarda, rispetto alla gestione delle piazze che c'è in Italia, ma diciamo in generale in Europa, io credo che una grossa mano, paradossalmente, in questo senso l'abbia data Israele stesso, perché se in un primo momento dagli Stati Uniti all'Italia a, diciamo, tutto il blocco occidentale, c'è stato uno schieramento molto netto a livello mediatico, a livello politico, di sostegno a Israele, perché in quanto parte attaccata, diciamo, scatta quel meccanismo di riconoscimento di attacco all'Occidente. Ora, questo ragionamento, questo meccanismo poteva avere una certa presa nei primi giorni, già al terzo, quarto giorno di bombardamenti indiscriminati e di quell'orrore che stiamo vivendo, che stiamo vedendo noi dalla nostra parte, perlomeno, di quell'orrore sul campo di battaglia e di quelle dichiarazioni che oggettivamente hanno passato proprio il segno della realtà, della mitomania, perché quando abbiamo ex ambasciatori che dicono a noi non ci interessa nulla dei discorsi razionali, noi dobbiamo distruggere Gaza, chi ci dice non ci abbiamo bisogno di riconoscere tra civili e combattenti, ecco, lì diventa problematico gestire una narrazione del genere, tant'è che anche attori tradizionalmente filo israeliani, come può essere anche il PD dalle nostre parti in Italia, ha dovuto iniziare a essere un po' più cauto su questo sostegno, ed è diventato un sostegno un po' più bilanciato, nel senso, sì, Israele è la nostra parte, però attenzione, perché così rischiamo di far conflagrare la regione. Sì, il problema è Hamas, però non possiamo bombardare indiscriminatamente i civili. Ora, questa cosa qui è diventata di fatto un elemento che è talmente evidente, talmente lampante, che nessuna narrazione mediatica o politica può non farci conti. In questo senso io credo che il lasciar fare alle mobilitazioni sia dovuto a questa cautela qui. Ora, a prescindere da questo, però, anche nei primi giorni, quando lo schieramento politico-mediatico è stato molto netto, si è vista una frattura. Da un lato quello che è la narrazione egemone, dall'altro quello che possiamo definire sentimento popolare. Sentimento popolare che si è espresso già da subito in delle piazze molto partecipate, molto frequenti, e anche abbastanza determinate. Ora, negli ultimi due giorni abbiamo visto l'occupazione delle università in Sapienza, alla Facoltà di Scienze Politiche o a Napoli, per cui inizia anche a costruirsi una forma, diciamo, ad articolarsi un po' questo movimento, così come abbiamo visto il 28 ottobre una piazza a Roma, che in quei numeri lì in Italia è qualcosa di difficile, che non si vede da anni, diciamo, una piazza così, così partecipata per un tema, diciamo, di solidarietà internazionale. E molti l'hanno paragonata alle piazze contro la guerra del periodo di Bush. che in una certa parte è vero, però è interessante, se noi facciamo questo paragone, pensare che quelle piazze lì avvenivano in una fase completamente diversa, in cui i movimenti, certo, comunque erano in grado di portare in piazza centinaia di migliaia di persone, in cui quella che si chiama, diciamo, tra virgolette, società civile aveva una presenza che poi nel tempo è stata completamente azzerata. E per cui avere quelle piazze, avere quella solidarietà così diffusa, secondo me ci parla anche di qualcos'altro. Evidentemente sotto la solidarietà alla Palestina c'è anche forse un disgusto non solo per la conduzione della guerra, ma proprio per la forma di vita, la forma politica che ha questo Occidente. È una cartina di tornasole. Poi questo sentimento qua c'ha anche delle, come posso dire, dei corrispettivi materiali. Le università che vengono occupate comunque hanno accordi di collaborazione con istituti politici e militari israeliani, le armi che si muovono dai porti vanno a finire poi negli arsenali che bombardano gli ospedali.
Certo.
Un'integrazione delle nostre città, delle nostre economie, delle nostre società, che partecipa attivamente a questa come ad altre guerre, così come in generale ad uno sfruttamento imperiale di quelli che sono i territori extra occidentali. Questa roba oggi in questa fase si vede in maniera estremamente netta, secondo me, e questo diciamo crea, secondo me, un ponte molto forte che finora avevamo perso.
Sì, infatti mi collego con quanto dicevi adesso, nel senso che poi in un passaggio del tuo articolo tu parli del movimento che viene, nel senso che appunto si aprono delle possibilità che vanno nella direzione un po' di un quadro generale di fase di crisi internazionale dell'Occidente che stavi delineando adesso. Ti vorrei appunto chiedere come anche a livello generale possiamo inquadrare quanto sta accadendo in Palestina e di riflesso appunto in moltissimi altri territori del mondo in una cornice più ampia, quindi rispetto ad un processo che possiamo parlare di escalation bellica o quanto più di una crisi di quello che appunto è un'egemonia in particolare degli Stati Uniti e di tutto quello che comporta, che vediamo appunto nascere in realtà da più lontano. Ecco, se vuoi commentare questo passaggio.
Sì, questo qui è quello che vediamo in Palestina, è un po' una concentrazione locale di un fenomeno più generale, è uno dei tanti nodi che viene al pettine in questa fase. E ora, se uno basta che guarda un qualsiasi giornale della stampa estera, diciamo che è un po' più strutturata, più poliedrica, più interessante di quella nostrana, e spesso esce fuori il termine dell'asse della resistenza rispetto a quello che succede in Palestina. Ora, l'asse della resistenza fondamentalmente è una sorta di alleanza internazionale che comprende diversi paesi dell'area, dall'Iran alla Siria al Libano e alcuni altri, costruito in chiave antisionista ma anche antioccidentale tra virgolette. Però diciamo lì, attraverso questa alleanza, si nota come il ruolo di Israele lì nell'area sia quello di testa di ponte dell'imperialismo occidentale. È un problema non solo per i palestinesi quanto nazione colonizzata, ma un problema rispetto alla stabilità e la possibilità di sviluppo e di autodeterminazione della stessa area politica e geografica. Basta pensare al fatto che Israele tecnicamente non è coinvolto nella guerra in Siria, però periodicamente bombarda aeroporti o postazioni militari in Siria, e questo la dice lunga rispetto al suo ruolo nell'area. Ora, il fatto che abbiamo visto alcuni dei paesi extraoccidentali, quali la Cina, la Russia, ma anche diversi paesi del Sud America, schierarsi in maniera più o meno netta contro la conduzione israeliana delle operazioni di terra, piuttosto che a favore dell'istanza palestinese, quando invece il blocco occidentale si è mosso in maniera unilaterale ed estremamente decisa, ci parla, come è stato per la Russia, di uno scollamento sempre più grosso tra una parte del mondo minoritaria, che è quella nostra, e un'altra maggioritaria che finora non è stata egemone, ma che sta cercando la costruzione di quello che possiamo chiamare mondo multipolare nell'ottica di un superamento dell'egemonia americana occidentale. Multipolare, io credo che in questo caso sia una questione più che ideologica, possiamo dire di necessità, nel senso che non esiste un blocco unitario che sia in grado di costituirsi in maniera unitaria rispetto e sfidare frontalmente quello occidentale, come poteva essere per la Guerra Fredda, ma invece una serie di potenze regionali, alleanze regionali che vanno a influire sui rapporti di forza locali. Questa cosa qui oggi inizia a essere una realtà fattuale, che crea un problema rispetto alla conduzione unilaterale della politica internazionale come sta fino ad oggi a guida americana, e questo è il motivo per cui gli Stati Uniti non solo hanno preso posizione politicamente, ma hanno schierato una serie di apparati militari nell'area per evitare, come forza di deterrenza, ma hanno anche avviato un'operazione diplomatica con Blinken proprio per parare, mettere le pezze, nei vari buchi che si potevano aprire nella zona. Ora, questa roba qua, secondo me, va presa da due punti di vista. Nel senso che da un lato c'è quanto abbiamo detto fino adesso, cioè di un riassestamento degli equilibri di potere globali, però concentrati su scala locale. Dall'altra, stavolta, dobbiamo assumere il fatto che la Palestina storicamente è sempre stato uno dei nodi centrali culturalmente e politicamente per tutta quella parte di mondo che ha come riferimento l'Islam, o comunque il mondo arabo come elemento centrale culturale. Ora, questa cosa qui fa sì che, a prescindere dalle posizioni e dalle linee strategiche che si danno i vari stati, ci sia una forte pressione, una forte capacità di mobilitazione anche spontanea delle popolazioni stesse. Enormi mobilitazioni che ci sono state in Turchia, che ci sono state in Libano, che ci sono state in Marocco, in Algeria. Tutta quella cintura veramente che va dal Marocco fino al Pakistan ha avuto un sussulto di mobilitazione molto potente, molto importante, e non è la prima volta che questa cosa riguarda la Palestina. Ha avuto anche dei momenti particolare combattività, come nell'assalto alle ambasciate e agli istituti israeliani e americani in Turchia, ma anche in altri paesi. Questa cosa qua ci parla, secondo me, non solo di una semplice solidarietà alla causa palestinese, ma ci fa da cartina di tornasole per un riconoscimento più generale della posizione di queste popolazioni e di questi paesi rispetto allo scenario globale, La Palestina come punta avanzata di un processo che non è mai terminato di colonizzazione e di imperialismo subito da queste popolazioni, e quindi una contrapposizione a questo processo che esula la Palestina, perché non c'è bisogno che ci siano checkpoint militari che ti impediscono di muoverti o bombe che ti tirano giù il condominio per dichiarare di essere sotto lo stivale dell'imperialismo. Basta vedere come determinate economie sono soffocate piuttosto che eterodirette, basta vedere le condizioni in cui sono costretti a vivere masse enormi di persone in questi paesi. E per fare un esempio molto vicino alla Palestina, il Libano. Fino agli anni Ottanta il Libano era considerata la Svizzera del Medio Oriente. Dopo l'intervento israeliano e la guerra civile degli anni Ottanta, il Libano è stato distrutto economicamente e socialmente. Questa cosa qui non può che rimanere come cicatrice in un tessuto sociale, in un tessuto anche storico di autonarrazione, di identità. E questo ci porta anche al tema di come si organizzi il dissenso in questi paesi, in quest'area del globo, e quindi al ruolo che abbiano anche organizzazioni che noi definiamo organizzazioni terroriste. Se prendiamo il caso di Hezbollah, per rimanere sul Libano, qualunque telegiornale o qualunque politico italiano come prima cosa si direbbe: Hezbollah è una formazione terroristica, nessuna differenza rispetto all'ISIS. Se noi andiamo ad assumere il punto di vista dei libanesi, Hezbollah anzitutto è una forza politica che partecipa alla vita pubblica, che è dentro le istituzioni, è una forza sociale che effettivamente costruisce programmi sociali, soprattutto è una forza militare che ha fatto da deterrenza all'espansionismo israeliano, che per due volte ha dovuto subire una sconfitta da una forza irregolare. Ora, questa cosa qui noi possiamo leggere e fare tutte le valutazioni che ci pare su una forza come Hezbollah, però sicuramente è un dato di fatto che un tipo di organizzazione del genere incarna una forza e un sentimento sociale che esiste e con cui bisogna fare i conti. Ecco, per diciamo un po' per chiudere questa parentesi, quando noi guardiamo al mondo fuori dalle nostre zone, credo che in questa fase dovremmo tenere presente una doppia dimensione. Uno, quella tra virgolette geopolitica, quindi i macro fenomeni che interessano gli stati piuttosto che i blocchi di potenze. Due, quella che possiamo chiamare tra virgolette autonomia di classe, anche se non è il termine più adatto, però diciamo la capacità di esprimere una posizione indipendente dall'interesse dei propri stati che hanno le popolazioni. Questo.
Grazie Jack Orlando per il tuo prezioso contributo. Mi sembra che appunto siano stati toccati molti aspetti che in qualche modo possono andare a comporre anche un quadro di possibilità, sia appunto date da quello che dicevi tu adesso, sia dal vedere che effettivamente come dire, si stanno costruendo delle forze sociali capaci di andare nella direzione di un processo di liberazione, di decolonizzazione, con quanto sta accadendo appunto grazie anche alla resistenza palestinese, ma che appunto vede come anche delle fratture che si stanno aprendo alle nostre latitudini o comunque rispetto a quelli che sono come dire gli emblemi dell'Occidente, come appunto non ci si possa sentire esulati in qualche modo dal non leggere appunto delle possibilità nel presente e quindi di andare in questa direzione che vada oltre appunto una solidarietà di testimonianza, ma che ci permetta appunto di trasformare anche a partire dal qui ed ora le nostre vite, le nostre condizioni di vita. In questo senso ti ringraziamo e speriamo insomma di risentirci.
Grazie a voi, veramente. A presto.
A presto, ciao.
A presto, ciao.